Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Terminate esercitazioni militari di due giorni, Iqtedar 1401. Gli Stati Uniti sanzioni contro quattro società per legami con l'Iran. Morte regina Elisabetta, Carlo diventerà il re d'Inghilterra. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è venerdì 9 settembre 2022, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, buone abitudini. Per chi vuole accedere al sito di Radio Italia, ricevere notizie, commenti e anche ascoltare i file audio di ogni singolo programma, basta andare sul sito ovviamente parstoday.com/it. Per chi invece vuole scriverci, il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. Sono terminate con successo le esercitazioni dal nome in codice Iqtedar 1401, Forza 2022, alle quali hanno partecipato per due giorni nei dintorni di Isfahan le unità di fanteria, corazzata, artiglieria, aviazione, droni, ingegneria, aviatrasportate, guerra elettronica con supporto di aerei dell'aeronautica dell'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran. Ad annunciarlo il generale di brigata Karim Cheshak, citato dalle IRIP. Durante queste esercitazioni sono state testate la precisione e la potenza delle armi, le capacità dei sistemi di guida delle forze armate iraniane. L'esercito della Repubblica Islamica ha testato durante la manovra anche un missile strategico terra-terra sviluppato a livello nazionale che ha colpito l'obiettivo designato con estrema precisione. Il vicecomandante dell'esercito, Nosar Nemati, ha detto che il missile con il nome in codice FAT-360 è stato lanciato nella seconda fase delle esercitazioni Iqtedar 1401 che sono appena appunto terminate. Il comandante ha inoltre aggiunto che le unità dell'esercito hanno anche lanciato missili tipo FAG-5. Secondo quanto riferito, Il missile ha una portata di 75 km e può trasportare testate da 175 kg con 90 kg di esplosivo ad alta potenzialità. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a 4 società e una persona accusate di aver collaborato con la Repubblica Islamica nel campo dei droni. Questo mentre i negoziati a Vienna per il rilancio del embargo stanno aspettando la decisione di Washington e l'amministrazione Biden si dice disposta all'apertura e ad un approccio diplomatico nei confronti dell'Iran. Dopo l'annuncio della morte della regina d'Inghilterra Elisabetta II, avvenuta nel pomeriggio di ieri, giovedì 8 settembre, presso il castello di Balmoral in Scozia, suo figlio Carlo diventa automaticamente il re di questo paese, stando alle prime dichiarazioni pubblicate da Buckingham Palace. Lo riferisce Lirip citando media inglesi. Il momento di dolore per me e tutti i membri della famiglia, sono le prime affermazioni dell'ex principe di Galles, che d'ora in poi si chiamerà Carlo III. Il governo di Pechino, la Cina, si oppone duramente ad una potenziale vendita di armamenti da parte di Washington a Taipei, esortando gli Stati Uniti a interrompere immediatamente i contatti militari con l'isola cinese. Questo dopo che nei giorni scorsi il presidente americano Joe Biden ha approvato la vendita di armamenti per un valore di 1 miliardo e 100 milioni di dollari a Taipei, un nuovo pacchetto militare che include 60 missili antinave e 100 missili aria-aria. Il portavoce del Ministero della Difesa Nazionale cinese, il colonnello Tan Kafei, definendo la vendita di armi statunitensi a Taiwan come una palese violazione del principio della Cina unica, ha annunciato che le forze militari di Pechino faranno di tutto per salvaguardare gli interessi nazionali. La Corea del Nord ha approvato una legge dichiarandosi uno stato dotato di armi nucleari che avrebbe tutto il diritto di utilizzare attacchi nucleari preventivi per difendersi. Lo riferisce l'IRIP citando l'agenzia di stampa nordcoreana. Continueremo a rafforzare la rapidità al combattimento nella sfera nucleare ed espandere le capacità di utilizzare armi nucleari, ha affermato il leader di Pyongyang, Kim, sottolineando che il suo paese non si impegnerà in nessun colloquio sulla denuclearizzazione in futuro. Le truppe della Cina e dell'India hanno iniziato a disimpegnarsi dalla zona di confine nell'Himalaya occidentale 2 anni dopo gli scontri alla frontiera che avevano portato i due paesi verso la rottura delle relazioni diplomatiche. In una dichiarazione rilasciata giovedì, il governo indiano ha affermato che il disimpegno sta avvenendo in modo coordinato e pianificato. La mossa è a favore della pace e della tranquillità nelle aree di confine, si legge nella nota. Da maggio 2020 India e Cina sono bloccate in una situazione di stallo lungo il confine tra due paesi nel territorio conteso del Ladakh. Dopo numerosi round di negoziati tra i due paesi, le tensioni lungo il confine sono diminuite. Per il commissario europeo Paolo Gentiloni, il prossimo sarà probabilmente uno degli inverni più difficili per l'economia dell'Unione Europea. Il rischio di una recessione economica in Europa è in aumento poiché i costi dell'energia sono alle stelle a seguito dell'operazione militare speciale russa in Ucraina, che hanno avuto un impatto negativo sull'economia europea. Lo ha detto Gentiloni nel suo intervento a conclusione di un convegno dell'Istituto Bruegel a Bruxelles. L'aumento vertiginoso dei prezzi della luce in Francia ha accresciuto le tensioni tra il governo e la Compagnia Nazionale di Gas e Luce. Il presidente Macron, ormai noto in tutta l'Europa per i suoi inviti a risparmiare energia, ha reagito al forte aumento del prezzo e anche della luce da parte della Compagnia Nazionale. Il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Austin, ha annunciato che gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina nuovi aiuti militari per un valore di 675 milioni di dollari. Un ulteriore pacchetto per armamenti da parte degli Stati Uniti per l'Ucraina viene approvato mentre sono cominciati i lavori del gruppo di contatto per il supporto alla difesa di Kiev, dove il conflitto è giunto al suo settimo mese. Multe che vanno da un minimo di 30 franchi ad un massimo di 3.000 e addirittura carcere per chi non risparmia il gas in Svizzera. La Svizzera ha annunciato di aver introdotto misure rigorosamente punitive per garantire il risparmio di gas durante l'inverno. Il governo svizzero ha adottato multe per superare la crisi energetica che colpisce non solo il paese che tutta l'Europa. Un portavoce del Dipartimento federale dell'economia e dell'energia del paese Svizzera ha detto alla stampa locale che le violazioni della legge federale sull'approvvigionamento energetico sono sempre considerate reati o addirittura in alcuni casi crimini. Per l'inverno gli ambienti interni in Svizzera, riscaldati con il gas, possono essere portati ad un massimo di 19 gradi. Per chi considera questa temperatura troppo bassa e decide di violare le norme, ciò gli porterà a rivelarsi molto costoso. Nei casi più gravi, ha spiegato ancora il portavoce, si potrebbe addirittura essere condannati ad una pena detentiva. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. La morte della regina Elisabetta, cosa succederà adesso? La regina Elisabetta II d'Inghilterra è morta all'età di 96 anni dopo 7 decenni di regno. Il Buckingham Palace d'Inghilterra ha annunciato ufficialmente la morte della regina, rilasciando una dichiarazione così suo figlio Carlo, di 73 anni, sarà il re d'Inghilterra. D'ora in poi si chiamerà Carlo III. Regina Elisabetta aveva detto che avrebbe consegnato il trono a suo figlio all'età di 95 anni. Negli ultimi anni della sua vita aveva delegato una parte significativa dell'autorità reale ai membri più giovani della famiglia reale, ma non l'ha abdicato. Elisabetta è nata il 21 aprile 1926, dopo la morte di suo padre, salì al trono il 6 febbraio 1952 e regnò per 70 anni, il periodo più lungo nella famiglia reale inglese. Ora è arrivato al trono suo figlio Carlo, anche se si dice che la posizione della monarchia in Inghilterra sia onoraria, uno sguardo ai poteri proprio del re o della regina dimostra che la monarchia inglese ha ancora poteri considerevoli. Il re può dichiarare guerra, sciogliere il Parlamento, rimuovere il primo ministro e persino scegliere le persone che vuole come primo ministro senza dover rispondere a nessuno. Una cosa del genere in un altro paese, di sicuro per i media inglesi e quelli occidentali, significherebbe una palese violazione dei diritti dei cittadini, anche una faccenda antidemocratica. Ma torniamo in Inghilterra per vedere cosa succederà. Per quanto riguarda il governo di Liz Truss, alla guida del Partito Conservatore che è appena insediato al posto di Boris Johnson, si prevede un futuro, un lavoro molto difficile da affrontare. Martedì l'ex ministro del gabinetto Johnson ha ricevuto ufficialmente l'incarico di primo ministro dalla regina nella residenza estiva di Balmoral in Scozia, immediatamente dopo le dimissioni del suo predecessore. Liz Truss ha iniziato rapidamente la formazione di un nuovo governo che dovrà affrontare problemi tra i più complicati del dopoguerra. Il criterio di scelta dei membri del gabinetto è in sostanza la necessità di bilanciare le richieste delle varie fazioni di un partito conservatore segnato da profonde divisioni interne e ancor più di implementare politiche antisociali e accelerare escalation del confronto internazionale con Russia e Cina. Commenti e analisi su Liz Truss si sono ovviamente sprecati in questi giorni. Solo i media più allineati ai conservatori hanno offerto qualche brandello di ottimismo, giudizi lusinghieri. I commentatori indipendenti hanno evidenziato più realisticamente le modeste capacità intellettuali del neo premier assieme all'opportunismo più estremo che la contraddistingue, dimostrato ad esempio dall'orientamento antimonarchico in gioventù e all'assenza di qualsiasi principio morale o politico. La Truss ha condotto una campagna elettorale tra gli iscritti al Partito Conservatore, proponendosi come una sorta di copia di Margaret Thatcher, con la quale condivide evidentemente il disprezzo per la working class inglese. Se è vero che il degrado della politica occidentale con il conseguente successo politico di vere e proprie nullità come Liz Truss è un fenomeno ormai tristemente dilagante, comunque utile comprendere le ragioni che l'hanno condotto a Downing Street assieme a quelle che hanno spinto Johnson alle dimissioni. Secondo la versione ufficiale, l'ormai ex premier era stato emarginato dal suo stesso partito a causa di una serie di scandali che avevano coinvolto lui stesso e alcuni componenti del gabinetto. Il discredito di Johnson era effettivamente reale, ma questioni morali e di rettitudine democratica erano lontane dai pensieri dei vertici conservatori. La permanenza dell'ex sindaco di Londra alla guida del governo minacciava piuttosto una disfatta elettorale nel prossimo futuro, soprattutto un ostacolo alla strategia economica richiesta dai grandi interessi economico-finanziari inglesi e al programma offensiva antirussa anticinese sul piano internazionale.
Buone abitudini. Amici, anche questa settimana vi presentiamo un'altra parte del nostro programma dedicato alle sane e buone abitudini che ci aiutano a raggiungere una vita sociale e individuale sana ed equilibrata, un traguardo fondamentale da raggiungere che è anche il tema centrale del nostro speciale. Anche questa settimana, proseguendo sul tema della puntata precedente, parleremo dell'importanza dell'organizzazione del tempo. Oggigiorno siamo tutti o almeno la maggior parte delle persone presi dagli impegni di lavoro, della famiglia, personali. Molto spesso ci troviamo ad incastrare i vari pezzi in modo che le 24 ore siano sufficienti per tutto. Nel vivere questo concetto fondamentale della vita reale può accadere poi anche tante cose, di incappare in ritardi e imprevisti che ci obbligano a rimandare o ad annullare alcuni nostri impegni. Purtroppo ci sono diverse persone che hanno la pessima abitudine di arrivare sempre o quasi in ritardo ad ogni forma di appuntamento, da quelli semplici tra gli amici a quelli impegnativi del lavoro o di altra natura seria. va ricircondato. È ricordato che le conseguenze devastanti di questa abitudine, una delle quali è una conseguenza diretta, che ricadono non tanto su di loro quanto sulle persone con le quali si vive la vita familiare e sociale. Chi non ha una buona organizzazione del proprio tempo arriva costantemente in ritardo, si scusa con le motivazioni più fantasiose o magari di fronte al disagio degli altri rispondono molto semplicemente che loro sono così. Non pensano però che dall'altra parte c'è una persona che magari ha dovuto spostare altri appuntamenti o impegni per poter arrivare in tempo all'appuntamento e ha pianificato parte dei suoi impegni per essere puntuale.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24 tutta la settimana. Potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
Per descrivere le persone che non danno il valore giusto al proprio tempo o a quello degli altri, in una parola, mancano di rispetto a chi ha avuto fiducia nel buon senso dell'altra persona. Gli esperti in materia dicono che ci sono spiegazioni ben precise a questo comportamento. Ad esempio, molto spesso coloro che vivono nella corsa dell'ultimo momento, nonostante ciò sono sempre fuori dal tempo, in realtà ci fanno capire che della loro forte insicurezza e ansia nascosta, però la mancanza di rispetto continua a persistere.